Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Benvenuti Emanuela Campanile al microfono. Molto si sta scrivendo e si sta dicendo sull'annessione della Crimea alla Russia, tante le ipotesi di questo colpo di mano di Vladimir Putin, l'ultimo zar, come venne soprannominato già nei primi anni della sua ascesa al potere. Tuttavia una cosa è certa, si tratta di un precedente clamoroso, come definito dal professor Marco Lombardi, docente di sociologia e gestione della crisi e comunicazione del rischio, Università Sacro Cuore di Milano. Professore, buongiorno.
Buongiorno, eccomi qua, sono dei vostri.
Allora, benvenuto. Ovviamente un tanto precedente, scusate il gioco di parole, quanto clamoroso. Vogliamo spiegare meglio ai nostri ascoltatori?
Clamoroso perché è la prima volta che vediamo, leggiamolo in positivo, il principio di autodeterminazione di un popolo che scelga dove stare, come è avvenuto in Crimea, sottolineando l'aspetto per alcuni positivo. Non ha precedenti, è una novità, perché dobbiamo distinguere per quello che è accaduto per esempio col Kosovo. Putin molto spesso si richiama, no, il Kosovo, l'hanno già fatto loro, lo fanno anche i crimeani. In realtà la realtà balcanica in cui si muoveva il Kosovo era molto diversa, c'era la dissoluzione di uno Stato nazionale e dei nuovi stati che andavano a sorgere, da cui l'autodeterminazione dei gruppi etnici locali. Qui è qualcosa molto diverso. Un giorno una parte di popolazione, quindi cittadini di un certo stato, decidono di non appartenere più con armi e bagagli, case e terre a quello stato, ma di farsi annettere e di entrare come parte di un altro stato. È divertente, una piccola nota. Porto Rico, quindi andiamo dall'altra parte del mondo, negli Stati Uniti, non dico che è una situazione analoga, ma Porto Rico è la stella che non c'è uno Stato negli Stati Uniti, che in realtà non è riconosciuto come tale, anche se i portoricani vorrebbero tanto esserlo. Gli americani non hanno fatto il discorso di Putin. È un precedente, quindi senza precedenti, clamoroso per quello che potrebbe portare. Putin, ultimo zar, Putin grande zar, allora da questo punto di vista, lui come vecchio uomo del KGB sta rilanciando in pieno tutto l'imperialismo russo in tutte le forme possibili, ma forse potevamo anche aspettarcelo. L'idea di ruschi e russischi, cioè cittadini russi e coloro i quali parlano il russo e che potessero avere, diciamo così, reclami nei confronti della ex Unione Sovietica, era un tema che emerse subito dopo il 1989. Giusto per avere un'idea, con la dissoluzione dell'Unione Sovietica 25 milioni di russi erano al di fuori della Russia, e cioè, ci potessero essere movimenti di questo tipo si paventava all'inizio degli anni 90, però fino a questo caso di Putin nulla di fatto si era mosso, mentre con l'idea di andiamo a aiutare le nostre minoranze che chiedono aiuto, ecco che Putin allarga la sua sfera di influenza.
Quindi si sta nascondendo un po' dietro il principio del popolo sovrano, tra virgolette.
No, è sicuro che si nasconde dietro qualche cosa. Il principio del popolo sovrano è sempre stato usato da tutti i detentori dei poteri per giustificare le loro scelte di potere, purtroppo. Secondo me è un bellissimo principio, ma che nella realpolitik non ha mai avuto un senso compiuto in fondo. Vediamo l'imbarazzo e il silenzio della Cina, interessante in questa vicenda.
Beh,
da una parte, immaginate un po' i cinesi, da una parte, cavolo, si riconosce l'autodeterminazione e domani Uiguri, quindi siamo in Xinjiang, estremo occidente della Cina, piuttosto che il Tibet, decidono che fanno la secessione e si fanno lo Stato autonomo. Abbiamo il precedente della Crimea. Oppure, al contrario, usiamolo dal punto di vista del governo centrale cinese, andiamo a intervenire in una delle province lontane, può essere lo stesso a Xinjiang dove sono gli Uiguri, per sostenere la minoranza Han, Yan sono il ceppo, diciamo, tradizionale di potere cinese, l'etnia più forte. E quindi usiamo l'idea di Putin che è intervenuto in Crimea per andare a securizzare, picchiare in testa un po' agli uiguri.
Professore, la interrompo un attimo, quindi certo. Questo è un precedente che potrebbe interessare anche noi qui, il bel paese, visto che c'è già il Veneto che ci sta pensando.
Io non l'ho mica detto, ma
lo dico
uno
io.
Infatti uno potrebbe argomentare che un giorno i trentini di lingua tedesca chiedono l'intervento dell'Austria oppure decidono per la secessione, non essere più regione italiana ma regione austriaca. Certo, possiamo portare avanti il paradosso da questo punto di vista, ma quello che lei dice dà anche un'altra chance. Oggi le politiche nazionali non ci sono più nel mondo delle interconnessioni nel quale siamo finiti, nel mondo globale. Oggi occuparsi del Tibet non è solo politica interna della Cina, così come dell'Uiguristan o del Xinjiang, così come della Crimea. Cioè, al di là dei principi generali che purtroppo in genere vengono strumentalizzati e non hanno mai portato a nessuna buona operazione neanche da parte di Nazioni Unite, che sono sempre più inutili in questo mondo globale, in realtà ci sono degli interessi globali che si muovono evidentemente attorno a questi eventi che sono enormi. Tornando in Crimea, poi siamo nel Mar Nero, è la sede della flotta russa, certo, per entrare nel Mediterraneo. Fa parte del grande gioco che coinvolge tutto il Centro Asia, perché la Crimea è un esempio adesso, ma restando su quelle frontiere, recentemente ho incontrato amici, colleghi, operatori politici dalla Moldavia alla Polonia e tutti i paesi baltici, e sono tutti con i polsi che tremano, hanno tutti una gran paura. Quando giro l'Afghanistan, il Turkmenistan, il Tagikistan, il Kazakistan, tutte queste aree, ecco, la presenza russa lì dentro è fortissima e si stanno giocando in tutti questi casi le grandi partite, soprattutto energetiche e di materie prime, tra le grandi potenze.
Quindi il grande rischio di questo precedente qual è? Visto che anche il suo mestiere è quello di intravedere verso quali baratri la storia va.
Sì. Il grande rischio è quello che un evento di questo genere, in generale, in termini di politica, dia un altro strumento utilizzabile da tutti quelli che vogliono giustificare la presa di potere in nome del popolo sovrano.
Certo.
Grande balla da
mondiale,
sempre. Sì. Poi dall'altra evidentemente ci sono grossi rischi in termini di stabilità politica, non direi di guerra. Putin è molto furbo, in fin dei conti Putin ha detto una cosa, ci ha rinfacciato una cosa, che dice: signori, voi fate tutte le sanzioni che volete, dite quello che volete. Esatto. E lui sotto non ha detto, ma intendeva questo: tanto i cannoni ce li ho io. Cioè, c'è poco da fare, i cannoni o i missili oggi rendono possibile il dialogo politico e la diplomazia. Nel momento in cui, questo lo dimostra ancora la Crimea e l'Ucraina, nel momento in cui tu, interlocutore, non hai dietro le spalle un arsenale, immediatamente dall'altra parte si dice: parla pure, tanto tu dici, ma io faccio, perché tu non puoi fare nei miei confronti. E attenzione, questo non vuol dire essere disposti a fare la guerra, nessuno vuole fare la guerra, ma significa avere argomentazioni, di cui anche i missili fanno parte, che appartengono ormai al gioco politico, o da sempre appartengono al gioco della politica internazionale, della diplomazia.
Io, professore, purtroppo la devo lasciare, perché anzi è colpa sua, perché lei è quello impegnato.
Corro a un'altra riunione, mi spiace, è un argomento interessantissimo, si andrebbe avanti a parlare delle ore, ma sono io di corsa.
Benissimo.
Quindi buon lavoro.
Grazie,
con gli altri
professore.
Prego.
Grazie per essere stato con noi. Intanto diamo subito il benvenuto al professor Luca Galantini, docente di regimi internazionali, Università Cattolica Sacro Cuore, esperto di diritto internazionale umanitario, e il professor Germano Dottori, nostro amico, docente di studi strategici all'Università Luis Guido Carli. Benvenuti.
Buon pomeriggio.
Eccoci, buona giornata a voi.
Allora, lasciamo per un momento l'analisi internazionale nazionale, globale, di quello che sta determinando e potrebbe determinare l'annessione della Crimea alla Russia. Vorrei che insieme andassimo a vedere, a guardare all'interno della Crimea stessa, dove, e non se ne parla molto a dire la verità, vivono quelli che sono stati definiti gli abitanti originari della penisola, definiti dal ministro degli esteri turco i padroni di quelle terre. Stiamo parlando dei tatari, i tartari per intenderci, una presenza secolare. Allora, professor Galantini, la questione è abbastanza complessa, ma se non sbaglio i tatari di cui parliamo sono i tatari di Siberia.
Sì, la questione dei tatari di Crimea si ricollega a quel grande gioco geopolitico che l'amico collega Ferrari aveva già anticipato poc'anzi.
Lombardi.
Che succede? Che dal 500 in poi, dal 1500 in poi, il rapporto tra la potenza russa e i territori eurasiatici dell'Eurasia sono stati sostanzialmente oggetto di conflitto a seguito del crollo del grande impero mongolo di Genghis Khan. Popolazioni quindi provenienti dalle steppe, dalla Siberia, dall'area dell'estremo oriente, che avevano per secoli dominato il limes del territorio russo, l'ambito, l'area turcofona e quant'altro. La popolazione tartara rientra in quello che era il cosiddetto impero dell'Orda d'Oro, cioè sono gli eredi appunto di questo grande impero, di questo impero su struttura militare estremamente aggressivo. Dal 1500 in poi, dalla fine del 500 in poi, con lo zar Ivan, il celebre zar Ivan il Terribile, a seguito dello sgretolamento dell'impero mongolo dell'Orda d'Oro, i russi progressivamente riacquisirono i territori, procedessero con una politica di forte espansione militare sui territori che erano stati assoggettati a questo dominio. I tatari si trovavano insediati proprio sul limes dell'area del Volga centrale, l'attuale area territoriale del Volga, dominando i cosiddetti canati di Kazan e altri territori astrakani. I canati sono sostanzialmente territori amministrati a livello politico e in ambito locale. E la stessa Crimea era un territorio che fu a lungo abitato da questa popolazione. Che succede? Dalla fine del Cinquecento, come dicevo, la politica degli zar, grazie alla scomparsa, allo sgretolamento dell'impero mongolo, portò a una forte espansione su tutta l'area afferente al Mar Nero, al Mar Caspio, per riconquistare quel vuoto politico determinato dalla scomparsa dell'impero mongolo, confrontandosi però a sua volta con quell'altra grande struttura geopolitica che si era andata affermando, cioè l'impero ottomano, la sublime porta di Istanbul. Quindi popolazioni di gruppo etnico-linguistico turcofono, molto legate da una sintesi solidale tra dimensione etnica e dimensione religiosa, posto che l'Islam progressivamente era diventata la religione a cui tutte queste popolazioni avevano aderito. In verità la Crimea di tutti questi territori fu quella ad essere annessa dall'impero zarista solamente molto tardi, verso la fine del XVIII secolo, e Caterina II ad annettere nel 1783 la Crimea, dopo aver sconfitto militarmente per l'ennesima volta l'impero ottomano. Quindi, come vedete, una politica progressiva di espansione sull'area del Mar Nero, tant'è vero come
che poi ha ridotto appunto i tatari al il 16% neanche della popolazione della Crimea. Sono praticamente quanti? 300.000 neanche?
Sì, poco meno. In realtà uno degli aspetti più preoccupanti di questo pesante gioco politico, che peraltro si inserisce in tantissime altre ipotesi, come ha citato l'amico Lombardi, cioè l'ipotesi degli Uiguri in Cina, piuttosto che il Tibet, piuttosto che la questione della vexata quest, o israelo-palestinese, o anche la questione del Kosovo, ecco, uno dei primi effetti di questo processo di russificazione fu chiaramente l'immissione in massa di popolazione di origine slava russofona su questi territori e l'allontanamento e la persecuzione delle popolazioni turcofone che progressivamente fuggirono entro i territori musulmani della Sublime Porta. I tatari primi furono coloro che furono vittime di questa diaspora verso le province della Turchia. Quindi un assottigliamento della popolazione locale turcofona e musulmana.
Professor Dottori, Galantini la interrompo un attimo. A questo punto possiamo dire che c'è tra Crimea e Russia c'è anche una questione musulmana. Possiamo arrivare a questa sintesi, a questa conclusione meglio?
È più complicato di così e al contempo anche più semplice, per quanto contraddittorio possa sembrare. È più complicato di così perché esiste un problema musulmano nella storia russa che dura per secoli, come è stato esposto finora in trasmissione. E in una certa misura l'identità della Russia si definisce proprio attraverso questo contrasto che esiste con le popolazioni di ceppo turco. E dall'altro canto è anche più semplice di così, perché tutto quello che sta accadendo riflette una reazione della Russia rispetto a un fatto nuovo che mi sembra molto più importante di quello che è stato evidenziato nel primo intervento della trasmissione, e cioè che per la prima volta un paese che appartiene alla comunità degli stati indipendenti ne esce per essere associato all'Unione Europea e verosimilmente anche proiettato verso la prospettiva della sua integrazione. Se noi associamo questo anche ai negoziati per la costruzione dell'area transatlantica di libero scambio, noi abbiamo una situazione nella quale la Russia di qui a qualche anno si troverà ad avere la frontiera doganale degli Stati Uniti alle porte di Smolensk. Quindi in realtà quello che sta accadendo è molto diverso da quello che viene rappresentato. Non c'è una Russia che è all'offensiva, è piuttosto al contrario in atto un processo di ridefinizione delle sfere di influenza in Europa che sta indebolendo fortemente la Federazione Russa, e credo che questa situazione sia guardata e considerata con simpatia anche dai cinesi, che sì, su alcuni dossier sono tatticamente alleati dei russi, ma che in una prospettiva di lungo periodo sono rivali, e sono rivali per il controllo della Siberia orientale, se non addirittura per una porzione di territorio ancora più ampio dell'estremo oriente.
Quindi mi aiuti a capire, lei sta ribaltando l'analisi in questo senso?
Ma dal primo momento che ho avuto modo di commentare quanto è accaduto, sono sempre stato su questa lunghezza d'onda e sono molti gli analisti che si trovano, diciamo, d'accordo su questo genere di impianto. Anche negli Stati Uniti c'è stato chi, come George Friedman, fondatore di Stratfor, ha rappresentato quanto accaduto esattamente in questi termini. In realtà la Russia si trova di fronte a un baratro geopolitico che Putin sta cercando come può di tamponare.
Quindi l'obiettivo è di salvare il salvabile, questo sta dicendo.
Naturalmente, e d'altra parte guardate la carta geografica, l'Ucraina va in Occidente, mentre ai russi resta in mano soltanto la penisola di Crimea. Secondo voi chi è che in questa partita ha preso di più e chi ha perso di più? Mi pare che non ci possano essere dubbi a riguardo.
USA ed Europa quindi si stanno impegnando per costruire un atteggiamento compatto contro la Russia o navigano su due viaggi?
Secondo me è accaduta una cosa ancora diversa, e che in realtà quello che è accaduto non è il risultato di un'azione deliberata degli Stati Uniti, che in realtà sotto Obama si sono fortemente disinteressati di quello che capitava nel nostro continente. È capitato piuttosto che a un certo punto i tedeschi abbiano agito di slancio, mettendo tutto il loro peso dietro la spinta, diciamo, dei polacchi e degli svedesi, che attraverso la partnership orientale da anni, almeno dal 2008, premono per allargare, diciamo, la presa dell'Unione Europea su quello che viene chiamato l'intermarium, cioè quella fascia di territorio che è compresa tra il Baltico e il Mar Nero, di cui l'Ucraina è un elemento fondamentale. Ora, lanciando un'OPA, se così la vogliamo chiamare, su tutto l'est europeo, a un certo punto gli Stati Uniti si sono visti nella necessità di recuperare il terreno perduto e dimostrare che sono ancora, diciamo, il punto di riferimento per quella che Rumsfeld qualche anno fa chiamava la nuova Europa. In realtà c'è stata una partita a tre che i tedeschi e i russi hanno per il momento perso in modi differenti e in proporzioni diverse, e che in qualche modo per il momento gli americani stanno in qualche modo persino loro malgrado vincendo, perché tutto questo per gli Stati Uniti rappresenta una distrazione strategica rispetto all'obiettivo principale di questo periodo, che è portare a termine il processo di riconciliazione con l'Iran, che cambierebbe il volto alla geopolitica mondiale.
Perché preferiscono Yanukovych che i russi?
Beh, certamente questo punto va letto nella chiave di interpretazione molto ragionevole che il professor Dottori ha appena dato. Le realtà etniche, le minoranze, i gruppi identitari, linguistici e religiosi, come in questo caso i tatari, in verità hanno sempre sofferto estremamente la presenza dell'autorità politica russa nei secoli, indipendentemente dal periodo zarista a quello bolscevico comunista, nel senso che sono sempre state minoranze fortemente perseguitate ed emarginate.
Professor Dottori, per chiudere, 30 secondi neanche, siamo alle soglie di una guerra fredda.
La storia non si ripete mai nelle stesse forme. Io sarei cauto e terrei ben presente il fatto che esistono ancora numerosi dossier nei quali gli Stati Uniti e l'Occidente tutto hanno bisogno della cooperazione con la Russia, e inoltre bisognerà anche decidere in futuro che cosa si vorrà fare nei confronti della Cina, in che modo cioè ci si rapporterà alla Cina. Quindi è presto per dirlo.
Grazie al professor Germano Dottori, docente di studi strategici all'Università Luis Guido Carli, grazie a Luca Galantini, docente di regimi internazionali, Università Cattolica Sacro Cuore, esperto di diritto internazionale umanitario. Buona vita!